Le 12 e 34 minuti, innanzitutto do il benvenuto alla collega, che non è nostra ospite, ma insomma in parte lo sei, Cristina. Buongiorno.
Buongiorno Mario, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Pochi giorni fa sono stati diffusi i dati dell'ultima classifica globale del Center for World University Ranking. Per il 14° anno consecutivo al primo posto si conferma l'Università di Harvard, seguita dall'MIT, mentre al terzo posto troviamo Stanford. Le università statunitensi e britanniche continuano dunque a occupare le posizioni di vertice, ma c'è un ma. Abbiamo una novità senza dubbio significativa: per la prima volta la Cina supera gli Stati Uniti per numero di università presenti in classifica.
Ecco, questo miglioramento è frutto di una politica ben precisa attuata dalla Repubblica Popolare, cioè massicci investimenti che hanno interessato il 98% degli atenei cinesi, praticamente tutti. Per il momento comunque la prima università cinese, la Tsinghua, è solo 37esima, la quarta fra le asiatiche. Prima vengono due università giapponesi e l'Università di Seoul in Corea del Sud. Nella relazione che accompagna la classifica c'è però intanto un avviso diretto proprio agli Stati Uniti. Si sottolinea che il generale arretramento del sistema americano dovrebbe allarmare l'amministrazione Trump. Ma come sappiamo, qui ad Alphaville poi ne abbiamo parlato spesso, Trump negli ultimi mesi ha dichiarato guerra alle università che non si sottomettono ai suoi diktat. Oggi poi c'è una novità veramente dell'ultima ora, l'avrete vista anche, l'avrete sentita nei vari giornali, è arrivata questa notte. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato anche il divieto di rilascio dei visti per gli studenti stranieri che inizieranno a frequentare l'Università di Harvard. Di questa atmosfera pesantissima del futuro dell'università, sia statunitensi che cinesi, ne parliamo con due ospiti. Prima di tutto, benvenuto ad Alphaville, Jeffrey Schnapp.
Grazie, saluto tutti gli ascoltatori.
Designer storico italianista, insegna ad Harvard, dove svolge la sua attività didattica nei dipartimenti di studi romanzi e di letteratura comparata, ma insegna anche nel dipartimento di architettura della Graduate School of Design ed è direttore del Metal Lab.
E ben ritrovato, benvenuto ad Alphaville anche a Lorenzo Lamperti, che è a Taipei, nostro collaboratore RSI dall'Asia, nonché direttore editoriale del sito di informazione China Files, collabora insomma con diverse testate, Il Manifesto, La Stampa. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, prima di affrontare l'opposizione che Harvard sta portando avanti contro le politiche dell'amministrazione Trump, soffermiamoci su questa classifica appena pubblicata. Harvard si conferma al primo posto, l'eccellenza resta eccellenza, tuttavia, come segnalano gli stessi curatori della classifica, questa posizione si inserisce in un più ampio arretramento del sistema universitario americano. Jeffrey Schnapp, quali rischi corre un'istituzione come Harvard in questo contesto, secondo lei?
Ma la messa in gioco è grande, perché la grande crescita delle università di punta del sistema americano, università come Harvard, MIT, Stanford, è stata grazie all'investimento dello Stato federale in tutta una gamma di aree di ricerca che hanno completamente trasformato l'economia mondiale. Cioè, non avremo l'internet, l'intelligenza artificiale, potrei elencare tanti aspetti della rivoluzione nel settore biofarmaceutico senza questo investimento, che non è una non è una sovvenzione alle università stesse, sono dei progetti di ricerca che poi finanziano, che permettono alle università di portare avanti la formazione di nuove generazioni di studiosi ad altissimo livello e sempre con un approccio aperto a tutto il mondo, dove la presenza di studenti dall'estero ha rappresentato sempre una percentuale molto importante. Per cui questo attentato al sistema attuale non è un attentato che che rischia di chiudere le porte di un'università come Harvard, che ha un patrimonio notevole. Il problema non è quello, è il problema della riduzione della sua scala e l'impatto su questo principio di fondo di apertura a tutto il mondo, con impegni che per definizione presuppongono delle risorse che vanno oltre le risorse dell'università stessa.
Insomma, sì, gli attacchi ad Harvard ci coinvolgono davvero tutti. Lorenzo Lamperti, le università cinesi si stanno facendo strada, dicevamo. Anche alla base di questa crescita c'è una politica di investimenti. Ma qual è il disegno politico di Pechino, politico-culturale?
Ma allora, in realtà è ormai da diversi anni che la Cina investe cifre veramente ingenti sulla ricerca e sull'università. Anche perché, insomma, vuole dimenticare il tempo in cui era un po' sussidiaria invece proprio alla leadership globale statunitense anche su questo fronte. Basti pensare che, insomma, fino a circa 20-15 anni fa c'erano tante opere culturali, famosi libri che esaltavano, no, gli studenti cinesi che andavano a studiare proprio ad Harvard. Adesso è un po' al contrario e viene visto un po' come viene, appunto, si insiste sullo studio a livello nazionale e le cifre investite sono veramente ingenti su diversi fronti, soprattutto su quello tecnologico e scientifico.
Jeffrey Snap, devo dire che mi ha davvero colpito il termine con cui lei ha definito lo smantellamento dello Stato federale, che è uno dei capisaldi della politica di Trump, come un attentato. Da mesi l'amministrazione Trump ha preso di mira il mondo accademico, ha colpito gli studenti che manifestano contro la guerra a Gaza, ha attaccato atenei come la Columbia University, piegata, come sappiamo, alle richieste della destra radicale, ha introdotto il blocco per nuovi studenti stranieri. In questo quadro, il confronto fra Trump e Harvard, lo sappiamo, si è intensificato, ma perché Harvard riesce ancora ad opporsi con tanta forza?
Harvard riesce ad opporsi con tanta forza in parte perché è l'università più antica degli Stati Uniti, nata nel 1636, prima che ci fossero gli Stati Uniti come paese. e in secondo luogo quei quattro secoli di vita hanno garantito a Harvard un patrimonio notevole, cioè un endowment che non mi ricordo la cifra esatta, però che e l'equivalente di almeno 4-5 economie centroamericane. E questo chiaramente concede all'università un margine operativo molto ampio. Il problema è, come ho accennato prima, che al di là di questi fondi, che sono fondi proprio dell'università, si sono costruite dei rapporti di collaborazione con i grandi con i ministeri, con le grandi iniziative nazionali che sono partite alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che sono la base su cui le grandi università americane hanno costruito la loro eccellenza. Per cui i tagli, i geli di fondi hanno un impatto diretto su soprattutto tutta quella dimensione aggiuntiva alle attività di base dell'università.
Jeffrey Snap, io rimarrei con lei sulla questione del divieto, allora, attuato annunciato ieri sera, del rilascio dei visti per gli studenti stranieri che inizieranno a frequentare Harvard. Ecco, se l'aspettava?
Io personalmente sì, me lo aspettavo e non credo che sarà un tentativo limitato a Harvard. Harvard è diventato il simbolo della resistenza, però è un meccanismo che verrà applicato sicuramente per punire altre istituzioni. È una mossa chiaramente illegale, per cui molto, quasi sicuramente perderà nelle corti. I veri danni però sono l'aria di ansia, il grado di incertezza che crea in tutta la popolazione colpita più direttamente. Per dare un esempio concreto, il dipartimento di cui sono direttore, il Dipartimento di Letterature Comparate, ha un 75% di studenti che sono stranieri. Lei può immaginare in alcuni settori come il Kennedy School, che è una facoltà di diplomazia, la percentuale sarà quasi sicuramente più elevata.
Certo, e vorrei tornare a Lorenzo Lamperti. Tra l'altro, proprio in questi giorni c'è il Gaokao, che è quell'esame per gli studenti cinesi che in pratica determina il loro futuro. Un Gaokao, un esame che mette anche grande ansia. Come ha reagito Pechino al divieto d'ingresso negli Stati Uniti per gli studenti stranieri? I cittadini cinesi in particolare sembrano essere proprio nel mirino delle restrizioni, lo sappiamo, i dazi, ma non solo.
Sì, allora c'è da scindere un po' la reazione ufficiale del governo cinese e quella che poi effettivamente è la conseguenza più pratica. Allora, dal punto di vista ufficiale ovviamente c'è stata una protesta molto forte, anche perché lo stop, diciamo, agli studenti stranieri, in particolare cinesi, si conforma un po' alla retorica della Cina sulla mentalità da guerra fredda degli Stati Uniti, no? Che porta avanti un po' anche dal punto di vista politico e strategico. C'è il richiamo alla cooperazione, le autorità cinesi e molti accademici hanno sottolineato l'importanza di mantenere scambi accademici aperti, ma in realtà la Cina è convinta che sia un vantaggio, perché questo le permette di lanciare programmi per attirare, scusate, ma i talenti cinesi all'estero a tornare nel paese, rafforzando le opportunità di ricerca domestiche e la mobilità accademica interna, in modo anche da compensare eventuali perdite dovute alla stretta americana. C'è quindi un incoraggiamento al ritorno in patria. La Cina ha rilanciato programmi per attirare i talenti cinesi all'estero a tornare nel paese attraverso iniziative come il programma Thousand Talents, anche negli ultimi anni, i nuovi incentivi che saranno sicuramente una nuova spinta dopo la stretta di Trump su Harvard.
Lorenzo, tutto bene?
Scusate, purtroppo c'è stato un imprevisto.
Va bene.
Ci sono allora, adesso però.
Cristina.
Okay. Un attimo di respiro, ci sono.
Sì. Jeffrey Schnapp, torniamo con lei. Grazie forse anche alla reazione di contrasto alle politiche di Trump e dei vertici di Harvard che abbiamo visto. Insomma, gli studenti laureandi in questi giorni stanno manifestando con coraggio contro l'assedio di Israele a Gaza. Quando salgono sul palco per ricevere la laurea sventolano bandiere palestinesi o striscioni con slogan. Ecco, questi sono gli studenti cresciuti con capacità critica di Harvard. Sono questi che rappresentano Harvard?
Sicuramente sono rappresentativi di una parte della popolazione studentesca, ma è proprio il carattere cosmopolita internazionale e anche la grande diversità che caratterizza un'università come Harvard, un'università con circa 22.000 studenti, una comunità iperselettiva, cioè per far capire agli ascoltatori quanto è selettiva, noi accettiamo 3,2% degli studenti che fanno l'application, cioè una percentuale bassissima che rispecchia il fatto che queste università eccellenti come Harvard, Stanford e compagnia sono delle università non solo internazionali, ma anche delle università che puntano innanzitutto sulla qualità, cioè sull'eccellenza. Per cui, cioè, dentro una comunità di questo tipo è naturale che ci sia una diversità anche a livello di opinione politiche, di gradi di impegno su tutte le questioni caldi del nostro momento.
Lorenzo Lamperti, in che misura le università cinesi potrebbero trarre vantaggio da questa incertezza che si vive negli Stati Uniti? Lo stiamo sentendo, sembra davvero che ci sia una sorta di potenziale effetto domino. E sappiamo anche come le università cinesi in realtà collaborino in maniera anche florida con le università europee. Proprio a inizio settimana qui ad Alphaville parlavamo di una collaborazione nell'ambito tra la SUPSI di Lugano e un'università cinese nell'ambito delle energie rinnovabili. Quali sono le prospettive?
Sì, ecco, energie rinnovabili che proprio rientra in quel contesto di nuove forze produttive, che è un po' il mantra della crescita cinese secondo il presidente Xi Jinping. Quindi appunto all'interno di quell'ombrello del settore appunto accademico, scientifico e tecnologico su cui si punta di più e su cui anche la libertà poi di ricerca è maggiore. Direi che il vantaggio principale è proprio questo, il favorire il rientro dei talenti cinesi in patria e anche quello di attrarre i talenti stranieri, ovviamente, facendo leva un po' sul clima oggettivamente più ostile nei confronti degli studenti cinesi studenti negli Stati Uniti, ma già da diversi anni. Infatti il numero è quasi triplicato di accademici cinesi rientrati in patria tra il 2010 e il 2023 e pare destinato ad aumentare ancora con le ultime novità. Ovviamente ci sono già tanti esempi negli ultimi anni, per esempio il matematico di fama mondiale Zhang Yitang, che nel 2022 ha accettato un'offerta all'Università di Pechino, anche l'oncologo Sun Shaozong, 30 anni negli Stati Uniti, ora in Cina con un nuovo laboratorio dopo essere stato oggetto di indagine negli Stati Uniti, ma anche appunto stranieri, su tutti il fisico premio Nobel Gérard Mourou, francese, che da qualche mese lavora appunto all'Università di Pechino. L'obiettivo è avere entro il 2050 una rete di università in grado di competere appunto con Harvard, Oxford e gli altri colossi dell'Accademia globale in termini di innovazione e produzione scientifica. Ovviamente la Cina vuole attrarre talenti stranieri e creare scambi globali con università straniere, ma sempre comunque in modo controllato. L'obiettivo è anche aumentare l'influenza accademica globale, ovviamente, della Cina, riducendo la dipendenza invece dagli Stati Uniti. Gli investimenti sono massicci, soprattutto, come dicevo, negli atenei scientifici, su filoni come pensiamo a intelligenza artificiale, biotecnologie, spazio, difesa, energia pulita e tecnologie verdi. E le università, in sostanza cinesi, vengono quasi trasformate in hub di innovazione, no? Spesso in collaborazione con aziende statali e start-up, tutto questo per ridurre il gap tecnologico con l'Occidente e conquistare addirittura la leadership in settori chiave, seguendo il mantra appunto di Xi Jinping, che è quello dell'autosufficienza tecnologica, che comporterebbe insomma la possibilità di schermarsi dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento più avanzate.
Jeffrey Snapp, è innegabile che la Cina stia facendo passi da gigante, enormi progressi in settori chiave come la ricerca spaziale, ricordavamo appunto adesso tutto quello che è l'ambito dell'energia sostenibile. Anche l'intelligenza artificiale, sappiamo lo smacco che ha subito a causa di DeepSeek ChatGPT. E allora le vorrei chiedere, in questo braccio di ferro, come vede la possibilità della ricerca americana e le università americane poterne uscire in maniera, diciamo, onorevole, dignitosa?
Ma diciamo che rappresenta una grande sfida, perché il sistema americano, ripeto, è un sistema dove l'investimento, l'impegno del governo federale e delle sue agenzie ha svolto un ruolo assolutamente fondamentale nella costruzione di interi rami di ricerca a livello nazionale. Per cui le riduzioni in corso, che sono previste ulteriormente nel budget che il Partito Repubblicano sta cercando di portare avanti proprio in questo momento, avranno sicuramente un forte impatto su tutto questo settore, non solo a Harvard, ma in tutto il sistema della produzione del sapere americano. Allo stesso tempo, proprio come si diceva poco fa, la Cina ha una politica che mira allo sviluppo a breve termine, a mezzo termine e a lungo termine, una vera strategia nazionale che nel contesto americano manca. Il sistema di ricerca è un sistema internazionale. Il mio stesso laboratorio ha una sede a Basilea, una sede a Berlino, cioè tutti i maggiori scienziati, ricercatori hanno sempre delle opportunità all'estero. E il rischio è grosso, e come abbiamo visto grazie ad alcune iniziative della Commissione europea, c'è un tentativo del tutto comprensibile di approfittare di questa situazione americana, di attrarre i massimi ricercatori in Europa, ma anche sicuramente in Asia.
Lorenzo Lamperti, lo dicevi prima tu, sicuramente le università cinesi compiono grandi progressi nei settori della ricerca, ma vediamo un po' come funziona l'università, qual è il grado di libertà di opinione all'interno delle istituzioni?
Questo è il tema appunto più critico, no? Perché poi ricerca e politica sono intrecciati in maniera quasi inestricabile in Cina. Cioè, da una parte ci sono questi incentivi altissimi per trattenere in patria i migliori talenti e delle politiche mirate anche agli studenti di alto potenziale, con percorsi accademici anche ad hoc, per avviare intanto collaborazioni con industrie strategiche, per integrare formazione e lavoro, ma anche per formare una vera e propria elite scientifica, manageriale e politica, capace di guidare la nuova era, no? Del sogno cinese di Xi Jinping. Putin. Basti andare a vedere l'enorme numero di tecnocrati che fa parte del politburo del Partito Comunista Cinese, in particolare negli ultimi anni. Dall'altra parte però, appunto, come dicevi, c'è una presenza attiva poi del Partito Comunista Cinese nei campus universitari, con una supervisione in alcuni casi anche molto stretta della gestione accademica amministrativa, che va anche sull'approvazione dei contenuti dei corsi, e c'è spesso anche l'obbligo, no, di insegnare intanto il pensiero di Xi Jinping e poi soprattutto i valori patriottici, e tutto viene supervisionato con strumenti di sorveglianza, anche censura, ma direi forse anche più autocensura sui contenuti di ricerca o insegnamento sensibili, cioè molti docenti e ricercatori evitano di affrontare certi argomenti per non rischiare sanzioni. In alcuni casi gli studenti sono anche incoraggiati a segnalare i docenti che esprimono opinioni non allineate. Ci sono casi, per esempio, come il costituzionalista Su Jianrong, che negli ultimi anni ha avuto dei problemi per una serie di articoli in cui criticava la rimozione del vincolo dei due mandati presidenziali. Insomma, mentre molte università cinesi collaborano con atenei stranieri e partecipano a programmi di scambio, appunto la mancanza poi di libertà accademica, soprattutto sul fronte umanistico e sociale, dà un freno alla loro attrattività. C'è da dire però che invece la ricerca tecnica e scientifica gode di una libertà molto più ampia, soprattutto perché non tocca temi politici o ideologici. C'è da aggiungere che persistono delle diseguaglianze regionali e sociali. Si faceva prima riferimento al sistema di esame del Gaokao, che resta appunto il principale canale di accesso, che è estremamente competitivo, però è spesso anche penalizzante per gli studenti delle zone rurali o famiglie a basso reddito.
Jeffrey Snapp, storicamente le università statunitense sono state in prima linea nelle proteste contro le guerre, e sempre pronte ad esprimere il dissenso. Pensiamo solamente alla guerra del Vietnam, una guerra che forse gli Stati Uniti hanno perso anche proprio perché avevano contro l'opinione pubblica. Questa scure dell'era Trump, con tagli così massicci, era già stata usata in passato o è una novità?
È una novità, cioè nella sua portata e nella sua brutalità, ma soprattutto una novità a livello giudiziario, perché la grande maggioranza delle mosse che sono state prese sono già state frenate almeno in parte dal sistema giudiziario. E il vero metodo non è quello di vincere queste cause, perché il governo federale non le vincerà, una forma di disruption, cioè il caos, l'incertezza, l'ansia che creano, e per cui sarà una battaglia che non finisce presto, andrà avanti attraverso le corti. Cioè proprio ieri stavo leggendo sull'Atlantic un articolo in cui si faceva il paragone fra l'era del maccartismo, che è stato un altro assalto all'indipendenza del mondo universitario, e quello presente, e il maccartismo sembra una roba da dilettante in confronto.
Siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda per entrambi, anche se in parte Jeffrey Snapp ha già risposto. Quali sviluppi possiamo immaginarci in realtà così differenti? Partiamo dalla Cina, quindi Lorenzo Lamperti.
Ma programmi sempre più audaci per attrarre sia talenti stranieri che anche e soprattutto i talenti cinesi a tornare in patria e partecipare alla costruzione del sogno cinese. E anche sul fronte culturale un po' un abbandono, no, della subordinarietà all'istruzione accademica statunitense, e invece un'esaltazione della ricerca accademica autoctona cinese.
Jeffrey Snapp, quali sviluppi?
Ma io prevedo, come ho già accennato, una continuazione delle lotte attraverso le corti in particolare, e la grande incognita è l'atteggiamento del regime Trump rispetto alle decisioni negative che arriveranno dalle corti americane.
E insomma, si tratta davvero di uno stress test, dell'ennesimo stress test per la democrazia americana. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio innanzitutto Jeffrey Snapp, designer storico e italianista statunitense che insegna ad Harvard, dove svolge la sua attività didattica in vari dipartimenti, e grazie anche a Lorenzo Lamperti da Taipei, insomma nostro collaboratore che risentiremo sicuramente prossimamente. Grazie a entrambi, grazie per essere stati con noi, e grazie Cristina.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E siamo addirittura d'arrivo, adesso lasciamo la linea al radiogiornale e subito dopo concerto.ch in compagnia di Barbara Tartari, da Mario Fabio ma anche dal resto della redazione di Alphaville, beh, da parte nostra l'augurio a tutti e tutte voi all'ascolto di trascorrere piacevolmente il resto del pomeriggio. State bene e a presto.